Ed Oka, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Grazie per avermi invitata. Adesso cerco di stare in maniera tale da non girare le spalle a voi. Nome?
Thomas. Da dove è nata l'idea di scrivere un romanzo come questo?
Tu rompi il ghiaccio, ti rubo io un secondo. Innanzitutto ciao a tutti e a tutte. Allora, da dove è nata l'idea di scrivere Il cuore in guerra? L'idea di scrivere un libro come Il cuore in guerra è nata ai tempi del liceo, quindi un po' di anni fa, perché io ho amato profondamente al liceo un libro che per la maggior parte delle volte a scuola si detesta, che è I promessi sposi, che forse voi affrontate adesso anche in terza media. Io l'ho amato, non lo so perché, ma sapete che non vi è mai capitato di leggere qualcosa e non riuscire a fermarvi? O di vedere una fiction o qualsiasi cosa, essere lì e dire voglio sapere come va avanti, io devo capire che cosa succede. Ecco, nei Promessi Sposi io ho trovato tutti i generi letterari possibili e immaginabili. Ci ho trovato la storia d'amore, che a me non è che piacciono tanto le storie d'amore, ma non le leggo, però vabbè. Ci ho trovato il giallo, ci ho trovato il romanzo storico, ci ho trovato anche l'horror, perché c'erano delle scene che rasentavano questo genere letterario. Ma soprattutto io volevo capire come andava a finire, che cosa sarebbe accaduto, anche se lo sapevo alla fine, perché tutti lo sappiamo cosa succede nei Promessi Sposi. E quindi, quando lo leggevo, non soltanto leggevo quel testo, ma dato che sono tre le versioni dei Promessi Sposi che ha scritto Alessandro Manzoni, una che era rimasta solo manoscritto per tanto tempo e che compie 200 anni quest'anno, Il fermo e Lucia, che lui finisce di scrivere nel 1823, e che è quella che a me è piaciuta di più perché è quella più embrionale in qualche modo, quella un po' più bozza, ma anche molto più approfondita in alcuni argomenti, in alcuni aspetti, in alcune storie. Nel 27 pubblica la prima versione del Promessi Sposi e nel 1840 la terza, quella che leggiamo anche a scuola. Io andavo a casa e dato che i miei avevano tutte e tre le versioni, le mettevo sul tavolo e facevo una comparazione. Leggevo come questa storia, che era la stessa come trama, ma veniva scritta in maniera diversa, veniva anche approfondita in maniera diversa. E quindi è stato un libro che ho amato profondamente, ma mi sono chiesta questo: perché ce lo continuano a fare leggere? Perché ci sono libri che ci continuano a fare leggere? Sono stati scritti nel 1800, perché li leggiamo ancora? Per sano masochismo, no? Perché ci sarà un motivo? Allora mi sono chiesta, ma non è che questa storia ci vuole dire qualcosa anche oggi? Manzoni faceva finta di trovare un manoscritto del 600, di riproporlo nell'800 e diceva le cose non sono cambiate. E allora io da che facevo il liceo, mi chiedevo spesso chi potrebbero essere oggi Renzo e Lucia, chi potrebbe essere la monaca di Monza, chi potrebbero essere e in quali condizioni ci potrebbe essere una storia per cui oggi due ragazzi che si amano e che si amano davvero devono rinunciare al loro amore perché arriva una terza persona prepotente che fa un ricatto. Nell'Ottocento ci stava, nel Seicento anche, perché non c'erano delle leggi che difendevano le persone più deboli, ma oggi potrebbe essere attuale ancora oggi questa storia. E allora l'idea di scrivere un Fermo e Lucia, perché a me era piaciuto di più, però un Promessi Sposi ai giorni nostri, me la porta avanti da un po' di anni. L'anno scorso ho preso la palla al balzo, ho detto l'anno prossimo 150 anni dalla morte di Manzoni, 200 dal Fermo e Lucia, la mia editrice di Pelle d'Oca, una dei tre responsabili, Lodovica Cima, è di Lecco, dove era ambientato I Promessi Sposi, io provo a chiederglielo. Naturalmente, vi ho detto prima, io scrivo libri gialli, io da piccola volevo fare la serial killer e me lo sono portata avanti come... E allora mi sono immaginata questa storia, ma in forma noir, come se ci fosse un mistero da risolvere. Ed è nato così.
Grazie.
Grazie a te. Allora, qua già partiamo con le domande toste.
Sì.
Mi fa
allora,
paura. Come
microfono.
Ti chiami?
Chiamo Edoardo.
Vai Edoardo.
Volevo chiederle come ho scoperto la passione per la scrittura.
Ho scoperto la passione della scrittura leggendo. Io amo moltissimo leggere, ma proprio ho iniziato a leggere, ho imparato a leggere che ero piccola, me lo dicono i miei, che leggevo che avevo, e scrivevo che avevo 3 anni e mezzo. Io non me lo ricordo, però se me lo dicono in tanti sarà vero. E quindi a me hanno sempre letto, anche prima che io imparassi a leggere, i miei nonni, i miei zii, i miei genitori mi hanno sempre letto libri e io amavo ascoltare e leggere. E quando ho imparato a leggere ho letto di tutto, veramente. E ogni volta, ma anche adesso, quando leggo io sono felice. Soprattutto se leggo un libro che mi piace, chiaro, no? E poi applico uno dei principi di Pennac. Li conoscete i principi, i diritti del lettore di Pennac? Daniel Pennac, grande autore ma anche grande docente, ha scritto i 10 diritti imprescrittibili del lettore, cioè quelli che non andranno mai persi. E uno di questi diritti è il diritto di non leggere se non ci piace un libro. Quindi se un libro non mi piace lo chiudo. Però in ogni caso sono felice quando leggo, perché scopro delle cose diverse, perché vado nella mente dei personaggi, perché mi immagino come sono le loro storie. Cioè ogni volta che leggo un libro mi faccio già tutte le storie dei personaggi che ci sono nella mia testa. E quindi questo mi rendeva molto felice. E dato che mi rendeva felice leggere, mi rendeva felice poter raccontare, ascoltare e raccontare delle storie, un giorno ho detto, ma chissà se riesco anch'io a rendere felice qualcuno perché scrivo qualcosa e questo qualcuno la legge. E allora ho provato a scrivere un libro. Mi è andata bene, l'hanno letto, è piaciuto e sono andata avanti.
Grazie.
Grazie a te. Dimmi come ti chiami.
Egli. Perché ha scelto proprio questi temi per il libro?
Non li ho scelti, hanno scelto loro me. Allora, è difficile da spiegare, però a me capita così. Non mi è mai successo di svegliarmi una mattina oppure finire di mangiare un pomeriggio e dire ok, adesso ho voglia di scrivere un libro che parla di, faccio un esempio, violenza sulle donne, piuttosto che parla di bambini abbandonati. No? Non mi è mai successo, cioè non ho mai scelto quali argomenti trattare in un libro, ma ho lasciato che sempre che una storia si formasse nella mia testa a poco e senza forzarla. Cioè non mi piace dire adesso va di moda parlare di, che ne so io, baby gang, ok, scriviamo un libro sulle baby gang. No, addirittura pensa che il primo libro che ho scritto, Dark Web, che parla di adescamento online, quindi di una ragazzina che viene adescata su un social, l'ho scritto in un momento in cui di adescamenti online non si parlava. Anche quando ho scritto Fuori dal branco è successa un po' la stessa cosa. Ci sono argomenti che mi colpiscono, perché se sei un osservatore della realtà e della società capisci che ci sono alcuni temi, e probabilmente informandomi a volte su alcuni temi mi vengono in mente storie che poi tento di raccontare. Quindi in questo, ad esempio, mi sono chiesta quali appunto avrebbero potuto essere oggi dei ricatti così forti, così spaventosi da terrorizzare una ragazza e portarla a dire non mi vedo più col mio fidanzato. Cioè oggi, se tu ami lei e lui arriva e dice a lei, io se non molli, mi sono già dimenticata il nome, Egli, no, Anastasia, ho detto lei, ma per modo di dire, non era, e dice se tu, io ti faccio del male, lei prende, va dai carabinieri, denuncia la cosa e abbiamo un minimo di leggi, un minimo, un massimo di leggi che ci difendono. Quindi quale potrebbe essere un ricatto così forte? Ti ho fatto delle foto, tu non ti ricordi che te le ho fatte perché ti ho anche sciolto una droga nell'acqua e dico te le mando in internet, ok? E ti spaventi un po'. Allora, io ho provato a fare questo e ti dico anche quest'altra cosa, visto che ne parliamo. Sarebbe stato molto facile, per chi conosce la storia dei Promessi Sposi, è ambientata nel periodo della peste. Sarebbe stato facilissimo fare un parallelismo con la pandemia. L'hanno fatto in tanti, no? Durante il lockdown. In accordo con la mia editrice ho provato a pensare a quali altri possibili pandemie, anche se non sono pandemie mediche, cioè a quanti possibili virus che ci distruggono ci potrebbero essere nella nostra storia oggi. Quindi non per forza una malattia, che cosa ti può distruggere, che cosa è una cosa inaspettata che potrebbe distruggerti. E quindi sono venuti così gli argomenti, sono venuti perché in qualche modo si raccontavano assieme alla storia che mi si formava in testa.
Grazie.
Grazie a te, se non sono chiara ditemelo, perché... Allora, Ginevra mi chiede se c'è una scena in particolare che mi è risultata più difficile scrivere. Così di primo acchito ti direi di no, perché sono arrivate abbastanza... Forse, se ci penso, una scena che mi ha preso molto, che non è detto che sia quella che poi io preferisco come è riuscita, ma quella che mi ha creato molto affanno è stata la scena in cui Ginny, Siam, è a letto ed è presa dai sensi di colpa perché non ha raccontato la verità a Nura. Perché la figura di Ginny, di questa ragazzina che è stata tolta alla sua famiglia perché la volevano costringere a un matrimonio combinato e che quindi si trova veramente senza l'amore che dovrebbe essere il primo, quello dei genitori, e si innamora non ricambiata, quindi alla ricerca di un amore sincero, di un amore puro, e invece tutti la usano nel suo amore, no? la sminuiscono nel suo bisogno di amare, e che si trova combattuta e sente dentro di sé che ama la sua amica, che le vuole bene ma non può fare niente, è stato un'emozione difficile da gestire, perché quando scrivo cerco di immedesimarmi sempre nei miei personaggi, anche nei cattivi, e quindi cerco di essere loro, e nel momento in cui tu sei lì e dici se fossi io innamorata perdutamente senza amore, no? Ma senza amore di nessuno, e se fossi combattuta tra l'uomo che amo, la persona che amo e la mia amica a cui vedo che stanno facendo del male, e cioè il fatto che Ginny pensasse magari all'alba morirò io, moriranno i miei sogni, ecco, questa cosa è stata difficile da scrivere, perché soprattutto pensare che tu fai morire un tuo sogno è la cosa più difficile. Quindi ecco, forse questa scena qui, che tra l'altro è la più breve, il capitolo più breve tra l'altro di tutti i capitoli che ho scritto, è stato quello che mi ha più coinvolta.
Sonia.
Ma va? Ma che bel nome!
Grazie. Per quale motivo ho deciso di intitolare così il libro?
Il cuore in guerra. Guarda, il titolo è la cosa più difficile di un libro. O ti arriva subito o non ti arriva mai, ma soprattutto te lo cambiano sempre gli editori. Dark Web non avevo il titolo, me l'hanno messo gli editori, Fuori dal branco non ci ho neanche pensato perché ci hanno deciso gli editori, e solitamente il titolo è raro che venga subito accettato così come tu lo proponi, e infatti anche questo libro non aveva un titolo. Poi sono stata a Lecco al Museo Manzoniano per un festival, ancora l'anno scorso, sì, 2022, sì, per il Festival Manzoniano che fanno tutti gli anni. E c'era una maglietta con la faccia di Renzo che diceva il cuore in pace non lo metterò mai. Perché a un certo punto, quando Lucia nei Promessi Sposi dice a Renzo mettiti il cuore in pace, lascia perdere, cioè è tutto contro di noi, lascia stare, lui dice il cuore in pace non lo metterò mai. Lui non dice questa frase nel Fermo e Lucia. Nel Fermo e Lucia lei gli dice mettiti il cuore in pace, lui dice no. Però c'era questa idea del cuore in pace che lui non si metteva. E se il cuore non è in pace, come può essere? In guerra. E allora mi è venuto il cuore in guerra. Ho chiamato la mia casa editrice, ho detto ho il titolo. Risposta, aspetta il titolo, un momento, dobbiamo vedere. E ho detto il cuore in guerra. E mi hanno detto sì. E quindi è nata così, perché molto spesso anche i titoli nascono da un'immagine, un'intuizione, un pensiero che ti arriva e lo devi catturare subito e tenerlo lì fermo.
Grazie.
Grazie a te. Oh, ma che domande difficili!
Sofia?
Sofia.
Le è mai mancata l'ispirazione mentre scriveva uno dei suoi romanzi?
Sempre.
Se sì, ci potrebbe consigliare qualche strategia da lei utilizzata che ci possa essere utile quando scriviamo?
Adesso deluderò Sofia terribilmente. Sì, il blocco dello scrittore ce l'ho costantemente. Allora, voi tenete conto, io comincio a scrivere una storia quando ce l'ho in mente tutta, no? Cioè ho in mente cosa succede. È chiaro che poi quando scrivi devi trovare le parole, le immagini, qualcosa mentre scrivi capisci che non funziona, la sistemi. Quindi io la storia ce l'ho. Il problema è che a volte proprio non mi vengono le parole giuste, perché a seconda delle parole che usi tu dai un'immagine, oppure non è veramente quello che volevo esprimere, non è il sentimento che sentivo di esprimere, oppure a volte sono veramente lì e dico no, ma perché sto scrivendo? Ma no, mi è sbagliato tutto, fa schifo tutto, via, via, devo cancellare. Ogni tanto l'ho fatto e ho cancellato interamente un file, cose. E quindi sì, il blocco da foglio bianco c'è e per me, a me porta via più tempo di quello che ci impiego per scrivere. Cioè io un libro potrei scriverlo in 15 giorni, ci metto 2 mesi, perché proprio a volte sono lì ferma e non va avanti. Come lo si supera? Io aspetto che mi passi. Ed è bruttissimo da dire, perché quando tu mi hai chiesto un consiglio, quando voi dovete fare un tema non è che potete aspettare che vi passi, eh? E allora ci sono dei miei amici che mi dicono, io vado a fare una passeggiata. Tu pensa che mia mamma dice che ovunque vado trovo anche i tombini che mi conoscono. Quindi io se vado a fare una passeggiata mi fermo a chiacchierare anche con i tombini, chiacchiero col mondo e non mi passa nessun blocco. Altri dicono sento musica. Io ho avuto il dono di non saper cantare, cioè sono stonatissima, però canterei dalla mattina alla sera, quindi se ascolto musica figurati tu che cosa faccio. Vedo una fiction, leggo, se leggo leggo, quindi cerco di non pensare. Il suggerimento che mi sentirei di darvi è questo: davanti al foglio bianco provate a partire da una parola che vi viene chiesta, ad esempio nella traccia del tema, e a lasciarvi andare a tutti i collegamenti che quella parola porta con sé, a tutti, che magari non c'entreranno niente poi con quello che devi scrivere, ma intanto tu hai fatto un esercizio di collegamenti, di fluire dei pensieri che ti porta a ragionare su qualcosa. È l'unica cosa che mi sento di dire, perché a volte con me funziona, a volte no, però, quindi non è detto che funzioni anche con te. Grazie a te. E scusami se non sono stata più.
Mi chiamo Nur, se vuoi puoi anche chiamarmi Nura.
Nura, anche tu Nura?
Sì.
E sei?
Però non sono pakistana.
Da dove arrivano i tuoi?
I miei genitori arrivano da Marocco.
Dal Marocco. E Nura significa in Marocco?
Nur significa luce.
Esatto. Infatti Nura, mia Nura significa luce.
Sì.
Ci ho azzeccato allora.
Allora, il libro è così popolare che è stato doppiato in altre lingue oppure c'è solo la versione italiana?
No, al momento c'è la versione italiana, anche perché è appena uscito. Per essere tradotto in altre lingue occorrono delle case editrici straniere che lo prendono e lo traducono, prendono i diritti all'estero. Io ci spero, però al momento no. Ma me lo auguro. Portami bene, dai.
Sì.
Aspetta, non è mica finita la domanda di Nura, eh?
Sei mai stata in un paese fuori dall'Europa oppure dall'Italia?
Sì, dall'Italia sì, ho studiato quando ero all'università e all'ultimo anno di liceo, ho studiato in Austria, a Salisburgo, e quindi ho visitato bene l'Austria. Salisburgo, sì. Hai visto? È una terra, una città bellissima, Salisburgo, io l'ho amata tanto. Di Mozart. No, io l'ho vista, quindi ho visto bene l'Austria, conosco molto bene l'Austria, conosco abbastanza la Germania, sono stata in Ungheria e fuori dall'Europa sono stata negli Stati Uniti, anni fa quando, pensate, io ero piccina, c'era una ragazzina, però c'erano ancora le Torri Gemelle, quindi io le ho viste e ci sono anche salita sulle Torri Gemelle. Ho visto New York, che è una città che io ho amato particolarmente.
Quando ho fatto la ricerca su di te, dicevano che sei anche una giornalista professionista.
Sì.
In che canale ci sei stata tu?
Allora, io ho iniziato a scrivere per un giornale locale che si chiama La Prealpina, quando ho iniziato, che c'è ancora adesso e con cui collaboro ancora adesso. Collaboro con La Prealpina e con il suo settimanale che è Oltre. Io poi ho collaborato con TV, soprattutto locali, radio, e ho però collaborato con tanti giornali nazionali, Il Giornale, La Voce, Il Corriere della Sera, Avvenire, e ho fatto tante collaborazioni cartacee. Adesso ho iniziato occupandomi di cronaca, soprattutto cronaca nera, sai cos'è, no, la cronaca nera? I crimini e giudiziaria, e adesso però mi occupo di cultura e spettacoli. E spettacoli, seguo soprattutto i teatri.
Perché ha scelto come personaggio una ragazza pakistana?
anche qui, perché dato che vi ho detto mi sono liberamente ispirata, anche se molto liberamente ispirata, a un testo che era una storia, che era quella del Fermo e Lucia, dei Promessi Sposi, dovevo trovare dei riferimenti che mi permettessero di dimostrare come anche oggi si può essere vittima di ricatti nel momento in cui c'è una persona molto manipolatrice e meschina. E quindi da una parte volevo trovare una figura di una ragazza che fosse in una situazione di fragilità. Nura ha chiesto asilo in Italia con la sua famiglia, vuol dire che nella sua terra, che pure loro amano, perché l'hai visto che nell'addio c'è tutto questo amore che esce per la sua terra, nella loro terra non possono tornare perché il papà è in pericolo e quindi chiedono asilo. Nel momento in cui chiedi asilo, se torni è peggio ancora, no? E quindi una ragazzina che è qui e che, pur amando la sua terra, ha però paura a tornare perché potrebbe succedere qualcosa di molto brutto, se la minacci, che ti ci rimando, si spaventa, no? E in più le danno anche questo fatto di non ricordare qualcosa che lei vede è stato fotografato. Quindi volevo innanzitutto trovare la possibilità di fare un ricatto e quindi di avere una fragilità del personaggio. Ma poi volevo anche fare un'altra cosa, perché Manzoni, abbiamo detto, immagina di trovare un manoscritto del 1600 quando scrive I Promessi Sposi, e ad un certo punto dice: finora l'ho scritto nel linguaggio del 600, ma adesso ve lo traduco, perché altrimenti nessuno capirebbe nell'800 questa lingua, no? E tu hai visto che c'è un pezzetto in cui Nura dice: vorrei scrivere questa storia nella mia lingua, e c'è un pezzetto in pakistano all'inizio. E quindi a me serviva anche per fare un parallelo tra una lingua che io però adesso ti traduco, perché altrimenti tu che mi leggi non riusciresti a capirla, quindi era per questo parallelismo. Grazie. E tu ti chiami?
Riccardo.
Ma ci sono anche però le renne. Ah, è una Roma natalizia. Vai, Riccardo.
E da dove ha trovato l'ispirazione per scrivere questa storia?
L'ispirazione mi è proprio arrivata, come dicevo prima, da un libro che ho amato, cioè dei Promessi Sposi. Dopodiché, nel momento in cui ho detto mi ispiro a quello, ma lo traduco ai giorni nostri, l'ispirazione, come sempre quando scrivo qualcosa, è in ciò che ci circonda, nel guardarci in giro e non copiare storie esistenti, ma provare a raccontare situazioni, romanzandole, che tu potresti incontrare nella vita di tutti i giorni. Come ti chiami?
Bland, sono straniero. Comunque, ma la storia è tratta da una storia vera? Cioè...
La storia non è tratta da una storia vera.
Cioè, Il cuore in guerra è tratta da una storia vera, no?
No.
O è proprio, l'ha inventata lei?
No. Allora, mi sono ispirata a una storia esistente, d'accordo, ma non è una storia vera. Allora, c'è una differenza, non so se la conoscete. Ditemi, ragazze... Io poi voglio quelle tre ragazze lì della seconda fila, perché da che sono entrata stanno parlando tra di loro, quindi vuol dire che hanno delle domande da farmi, per forza. Quindi Maria, Elena, poi voglio loro tre, tutte e tre assieme. Giusto che avete delle domande? Sono avanti. Allora, aspetta che vi spiego prima questa. C'è una differenza tra vero e verosimile, no? Vero è quello che... È vero, cioè è vero, comunque concreto, reale, una storia che veramente è accaduta e io te la racconto così com'è. Ma se ti racconto una storia così com'è, ti scrivo un saggio, per me, oppure ti scrivo un articolo giornalistico, documentandomi, cercando le fonti ufficiali, magari anche ufficiose, ma, e te la racconto senza metterci niente di mio, o meglio, ci metto di mio lo stile letterario, lo stile giornalistico, ma non ti romanzo niente, te la racconto così com'è. Un conto è verosimile. Se io parlo di una ragazza minacciata, è chiaro che quelle minacce possono avvenire concretamente, soprattutto se ti scrivo un libro giallo che deve essere tutto bello concatenato e aiutarti a capire chi può essere il colpevole. Ma non è che quella storia è vera. Tu ci puoi trovare delle analogie con qualcosa che è successo, certo. Cioè, i matrimoni combinati, ragazzi, purtroppo, io non lo so come sia da voi, ma... io giornalisticamente sto in Lombardia, in una zona particolarmente ricca, cioè non è di sicuro una zona di frontiera, un sacco di scuole mi raccontavano di casi in cui c'era questo rischio di matrimoni combinati. C'è. Non nascondiamoci dietro ai fili d'erba, c'è. E quindi è un argomento che può essere funzionale alla storia che sto raccontando? Va bene. È chiaro che non è che io sono andata a prendere una storia realmente accaduta e l'ho raccontata così com'è, ma informandomi su quello che accade, documentandomi tutto quanto, ho provato a creare una situazione che fosse realistica, che fosse verosimile. Tu magari dici, caspita, però io quella storia lì, una cosa simile l'ho letta sul giornale, certo, ma non è quella storia, capisci? È una cosa che mi sono inventata io basandomi su dati reali. Vieni qui, come ti chiami? Ma solo tu da sola?
Agnesa.
Io le volevo tutte e tre, come ti chiami?
Agnesa.
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 E voi?
Anna.
Cristina.
E con la C. A. Vai, voglio sentire loro tre perché, guarda, sono lì che mi guardano e parlottano, quindi ho detto, queste hanno delle domande toste.
Hai in programma di realizzare altri progetti simili a questo?
In che senso simili a questo?
Questa storia.
Come questa storia no, è finita lì. A volte mi piacerebbe rirendere, cioè rendere contemporanee altre storie passate. Ad esempio, mi piace un sacco il Macbeth di Shakespeare. No? La conoscete la storia del Macbeth? Lui, il Macbeth e Lady Macbeth che uccidono, no? E non riescono più a dormire perché si sono macchiati di questo crimine. E quindi mi è venuto in mente che cosa potrebbe non portarti più a dormire, no? Tutte queste storie mi piacerebbe. Adesso sto lavorando ad altri libri. Sto lavorando a un libro sempre giallo, però per quelli un po' più piccoli, per ragazzini delle elementari, e sto lavorando a un libro giallo per adulti, o meglio, a 4 libri gialli per adulti, però ce n'è uno che forse interessa una casa editrice, quindi mi sto concentrando su quello. Sono sempre gialli. In più sto lavorando a una cosa che non è un giallo, ma che è la storia della mia nonna. Perché la mia nonna paterna, negli anni 30, 35, 40, insomma, a mio nonno che le ha chiesto di sposarlo, ha detto ti sposo se mi fai un cinema. E mio nonno gliel'ha costruito. E mia nonna, che è rimasta vedova giovanissima, subito dopo la guerra, una donna da sola in un paesino grande come uno sputo, con 3 bambini piccoli, ha portato avanti un cinema. Che se ci pensiamo adesso dici, vabbè, ma siamo, le donne avevano appena avuto il diritto di voto. E non solo, in quel cinema adesso ci abito io, ci abitiamo noi, è diventata casa nostra. E quindi ogni tanto questa storia la vorrei raccontare, però lì dovrei veramente trovare tanti documenti per poterla raccontare bene.
Grazie.
Grazie a te.
È stato difficile scrivere un libro utilizzando una lingua che riproduce il parlato dei ragazzi di oggi?
Non è stato più difficile di tanto, ma perché mi hanno aiutato i ragazzi. Io ho 2 figli un po' più grandi di voi. E una è lì che mi corregge anche i messaggi che scrivo in WhatsApp. Quindi un po' con i miei figli, un po' andando nelle scuole. Poi mi succede questo, che solitamente quando devo scrivere una frase, alcune le ho in mente perché sono diventate un po' di uso comune tra i ragazzi e si sentono. Ma ad esempio io vado a chiedere ai ragazzi come direbbero una determinata frase. Cioè adesso non ho l'urgenza di avere una frase nel linguaggio giovanile, ma mi è capitato, andavo in una scuola, stavo scrivendo un libro, dicevo, no ragazzi, già che siete qua, datemi una mano, voi come direste questa cosa? E me lo dicevano, e quella che vinceva, cioè quella che era più votata, alla fine la usavo. Infatti, ad esempio, ecco, in questo libro alla fine sono ringraziate 2 scuole. Alla fine nei ringraziamenti ci sono 2 gruppi classe che sono ringraziati, perché stavo scrivendo questo libro, sono andata in queste 2 scuole, ho letto loro l'incipit, chiedendo anche un paio di informazioni su 2 vocaboli che avevo usato, e loro mi hanno dato dei consigli, e quindi le ho ringraziate alla fine. Anna.
Quanto tempo ci hai voluto per scriverlo?
Allora, ti dovrei dire quanti anni ho, perché se pensavo di scriverlo quando avevo 16 anni, diciamo che ci sono voluti più di 20 anni, va, diciamo così, visto che ho già compiuto 37 anni, no? Quindi più di 20 anni come idea. Come ti chiami? Microfono, vai, vai.
Perché è morto Rudy alla fine, cioè perché l'ha fatto...
Ha già spoilerato come finisce il libro, se qualcuno non l'ha letto. Perché alla fine è così? Allora, innanzitutto perché c'è un parallelismo con qualcosa che già c'è, ma poi è veramente andata così? C'è questo, un morto c'è, va bene, ma c'è questo morto o no? Sentiamo la domanda che si collega, stai qua, dov'è la domanda che si collega? Alessia?
Se dovessi scrivere il sequel di Un cuore in guerra, cosa succederebbe a Rudy?
Sai che a Rudy non mi sono posta il problema di che cosa succederebbe, proprio perché il... No, non è tanto corta oggi. Perché in effetti è un finale un po' aperto. Anche se l'originale va in un determinato modo, però resta lì. Io non mi sono posta il problema di che cosa scriverei di Rudy dopo, ma se dovessi scrivere uno spin-off, quello che vuoi, del cuore in guerra, concentrandomi su Rudy, forse farei un prequel. E lo spin-off è quando tu prendi un personaggio di una fiction o di un libro e ci scrivi un'altra fiction o un altro libro, giusto? Più o meno. Ok, succede abbastanza con le fiction, appunto. Forse farei un prequel, cioè racconterei che cosa ha portato Rudy a essere così. Non lo so che cosa potrei scrivere dopo, perché in effetti, anche se il finale a cui io mi ispiro è quello, e Rudy quella fine fa, Don Rodrigo fa quella fine nei Promessi Sposi, lì resta un po' così, perché l'ho lasciato un po' così? Perché mi piace lasciare una fine che possano scrivere i miei lettori. Cioè che siate voi ad andare avanti a scriverla, che sia la fine di Rudy o che sia che cosa stanno facendo Lorenzo e Nura o che cosa fa la Cristofori, eccetera. Mi piacerebbe che foste voi ad andare avanti nella vostra testa, perché così il libro diventa condiviso. Quindi, se dovessi scrivere qualche cosa che riguarda Rudy, non ho mai pensato a come potrebbe essere dopo. Oppure potrei scrivere concentrando un libro su tutto quello che Rudy pensa nel momento in cui è lì, in cui stanno chiamando, no? Non spoiler, poi la mettete online questa intervista, perché sennò si spoilera tutto a chi non ha visto, la tenete voi nel vostro archivio, ok? Quindi il libro va così, il libro del Manzoni va così, Don Rodrigo fa una si ammala di peste, quindi il mio libro lo riprende, ma in qualche modo lascia un po' aperta l'idea, perché per qualcuno muore e va bene, ci sta, per qualcuno è lì e non sa che cosa succede e va anche questa. Buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei?
Samuele.
Samuele. Sì, Alessandro è lui.
Quali sono le analogie tra Fra Cristoforo e la professoressa Cristofori? Perché ha voluto coinvolgere proprio il mondo della scuola?
Perché il mondo della scuola, secondo me, è fondamentale nella vita di un ragazzo, perché ci passate un sacco di ore. E se troviamo un professore che è capace di cogliere un nostro disagio, probabilmente il disagio viene fuori. Perché è un adulto che può essere di riferimento, ed è un adulto che non è direttamente il papà e la mamma, che magari, con i quali magari a volte a 14-15 anni non abbiamo tanta voglia di parlare. Ok? Tranne qualche caso, però così va. Quindi io credo che un professore abbia un ruolo fondamentale nella vita di un ragazzo. Le analogie con Padre Cristoforo, oltre che nel nome, sono che comunque Padre Cristoforo era in una posizione importante, perché rappresentava un'istituzione, come la scuola rappresenta un'istituzione, ma complicata. Complicata perché, nel caso di Padre Cristoforo, comunque era un cappuccino, non era... un'autorità ecclesiastica, e quindi era più debole rispetto al potere del prepotente. La scuola oggi vuole fare tante cose, ma a volte è bloccata dalla privacy, dalla burocrazia, dal oddio farò bene, avrò capito giusto, da responsabilità grosse, e facilmente persone che sono in una posizione di mezzo, quindi non del potere assoluto, ma di una posizione autorevole, ecco, in questo senso tante volte possono fare, ma possono anche essere bloccati o bloccate dall'autoritarismo di turno. Era chiaro, prof? No, lo rispiego. Non mi ha seguito. È chiaro, ragazzi, che cosa volevo dire. Cioè, un insegnante oggi a volte interviene su qualcosa e si sente dire: ma che cosa ti impicci a fare, no? Piuttosto che: no, guardi, prof, che lei non è stato al suo posto, no? C'è tanta burocrazia che li blocca anche. Esatto, che non sempre. Esatto, non è sempre facile. Perché la cosa migliore sarebbe appunto che la scuola e tutte le altre agenzie educative, la famiglia, gli allenatori, quello che è, parlassero tra di loro, perché molto spesso vediamo i ragazzi a pezzettini, no? Però è anche vero che tante volte quando qualcuno vuole intervenire, ma non per punire, perché tante volte è vero, si interviene per punire anche a sproposito e va bene, ma vuole intervenire perché capisce che c'è un disagio, che c'è, è un po' bloccato o da una famiglia che non vuole sentire ragioni o dal fatto che ma magari mi sbaglio, ed è anche più facilmente non ricattabile, ma così, come dire, stai lì tranquillo, fatti i fatti tuoi e non impicciarti, no? E quindi ci ho visto un po' un'analogia, perché come padre Cristoforo ai tempi era il confessore di Lucia, comunque era la figura di riferimento, oggi le figure di riferimento, dopo i genitori, no? Sono proprio gli insegnanti, perché tu c'hai a che fare un sacco di ore al giorno e se trovi l'insegnante che ti ha preso di mira e non ti ha capito, povero te, ma se trovi l'insegnante che, pur nel suo ruolo di insegnante, perché l'insegnante deve insegnare e deve valutare, perché oggi questo viene chiesto, cioè anche viene chiesta una valutazione, ma se trovi un insegnante che ti capisce, tu hai spalancato le porte del mondo, anche se non sei uno dei migliori in classe, ok? Perché vuol dire che ha capito qualcosa che tu puoi dare e ti valorizza per quello che sei.
Grazie.
Ha qualche consiglio per le persone che vogliono diventare scrittori o scrittrici?
Quello di leggere innanzitutto, Elisabetta. Quello di leggere, perché non è detto che leggendo si diventi scrittori, ma non ci sono grandi scrittori che non leggono. Ok? Non leggere per copiare, ma perché leggere ti fa vedere innanzitutto forme di espressione, ti fa capire che cosa è stato già toccato come argomenti, ti apre dei mondi, ti fa scoprire anche come poter immaginare. Quindi sicuramente leggere, scrivere e non avere paura di far vedere ciò che hai scritto a qualcuno che può capire quali sono le potenzialità e quali le cose da sistemare. E se ti dicono questa cosa non va bene, Elisabetta, è da cambiare, non irrigidirti e dire basta, non mi capisce, piuttosto che deprimerti dicendo ecco non riuscirò mai, ma metterti sempre in discussione per migliorarti ed essere sempre curiosi. E poi se esistono dei concorsi di scrittura seri, cioè fatevi consigliare da chi è nell'ambiente, da dei docenti, piuttosto che in questo caso avete Radio Magica che nell'ambiente editoriale conosce insomma le dinamiche, se ci sono dei concorsi di racconti per ragazzi che sono seri, partecipate senza aver paura di dire non ho vinto. Può essere, sai quante porte chiuse in faccia ancora adesso mi trovo? Perché non è per forza, non hai vinto in quel concorso, magari partecipi con lo stesso racconto da un'altra parte. Guarda, Dark Web, il mio libro sull'adescamento, ha superato le 18.000 copie, ok, che è tantissimo. L'embrione di questa storia, ma proprio l'embrione, io avevo partecipato a un concorso letterario, non l'hanno neanche preso in considerazione. È vero che Dark Web poi si è sviluppato come storia, però guarda cos'è diventato. Se io avessi detto questa storia non funziona, non l'avrei mai proposta a nessuno. Ok? Quindi, grazie! È come dire, fai in fretta che mi sono annoiato, oppure che figata hai detto. La seconda, bravo. Come ti chiami? È vero, sei venuto qua prima. Grazie.
Mi chiamo Medina. Quale potrebbe essere, secondo lei, un consiglio da dare ai ragazzi che si potrebbero trovare in questa situazione?
Nella situazione di Dura? Io vi direi di non avere paura a parlare, di non avere paura a denunciare quello che sta succedendo, perché soprattutto in questo caso quando si è vittime di reati che possono essere perpetrati online, vedi appunto ho mandato delle mie foto, mi hanno fatto delle foto, il carnefice tende a far sentire in colpa la vittima, mentre la vittima non ha colpe. Se anche Nura avesse bevuto, si fosse ubriacata e le avessero fatte delle foto mentre lei era ubriaca, se ubriacata è stata superficiale, è stata ingenua, quello che vuoi, ma il male l'ha fatto qualcun altro, no? E quindi il consiglio è questo, di non avere paura a confidarvi con qualcuno che possa aiutarvi, che possa dirvi guarda, non c'è niente di irreparabile, no? È chiaro, ogni azione ha una conseguenza, va bene, ma in questo momento tu sei la vittima, io ti devo proteggere, e quindi insieme capiamo che cosa fare. Che questo sia il papà, sia la mamma, sia un insegnante, sia l'allenatore di basket piuttosto che la maestra di danza, nel momento in cui c'è qualcosa che vi colpisce, qualcuno che vi sta facendo del male, non abbiate paura a chiedere aiuto e non sentitevi voi in colpa, perché il carnefice, anche il bullo, tende a far sentire in colpa la vittima. Te la sei cercata, no? L'avete mai sentito la frase? Se l'è cercata anche quella lì, perché ha mandato le sue foto in mutande al suo amico? Ma io al mio amico posso mandare quello che voglio, a parte il fatto che poi anche lì si aprirebbe un altro reato, che è quello della pornografia minorile, anche se tu mandi delle immagini e sei minorenne. Ma al di là di quello, io, è come se io vado in giro per la strada con la borsa verso la strada e mi scippano, me la sono cercata? No, sono stata superficiale, ok? Sono stata ingenua, ma non me la sono cercata che mi facessero del male. E la stessa cosa è questa, ho mandato delle foto, mi hanno fatto delle foto che, tra virgolette, compromettenti per... Ma tu non sei tenuto a farmi del male, o tenuta, ok? Se io vado in giro in minigonna, non sei tenuto a saltarmi addosso, fine, cioè, è questo.
E le volevo chiedere che emozioni prova quando scrive.
Che emozione provo quando scrivo? Quando scrivo provo tutte le emozioni che provano i personaggi. Quindi mi arrabbio quando c'è qualcuno che mi fa incavolare, piango proprio tanto, rido quando c'è da ridere, mi sento dentro nella storia, cioè tutto quello che provano i miei personaggi lo provo anch'io, cercando anche a volte di provare a essere cattiva se lo devo essere, perché un personaggio deve essere cattivo. Quindi poi provo comunque nello stesso momento la gioia e il dolore di quello che sto raccontando.
Mi chiamo Matteo.
Matteo.
Allora, come mai le illustrazioni sono caratterizzate da pochi colori, dai toni cupi, tipo grigio, nero, con tocchi di giallo?
Sei lì? Dammi il telefono che chiamo Riccardo. Chiamo l'illustratore se mi risponde. Tanto facciamo la seconda domanda.
Va bene. Ivan Coma.
Mi chiamo Yuli.
Vai.
E la mia domanda è... Qual è il personaggio a cui tiene di più e perché?
Il personaggio a cui tengo di più nel libro è Lorenzo, perché è quello che rivoluziona tutto, perché è il detective, perché è l'uomo innamorato, è il ragazzo innamorato che va contro tutto, va contro lo status quo, va contro le apparenze, va fino in fondo per salvare il suo amore, per difendere la ragazza che ama. Ed è quello che fa la rivoluzione, che è quello che dovrebbero fare i ragazzi. Quindi quello che amo di più è Lorenzo, quella che mi intenerisce di più è Ginny.
Grazie.
Prego.
Alessandro.
Mi chiami Riccardo intanto, Riccardo Ambrosi. Vai Alessandro.
Perché nella versione moderna dei Permessi Sposi...
Non ho capito niente.
Perché nella versione moderna dei Permessi Sposi non è presente la figura di Don Abbondio?
Nella mia versione moderna. Allora... Il cuore in guerra aveva per collana un determinato numero di battute, cioè massimo 90.000. Lì dentro io dovevo condensare tutto. Quindi la figura di Don Abbondio io l'avevo in mente, come traslarla e tutto, ma in un romanzo più ampio. Ho cercato però di mettere la sua piccolezza, la sua forza di essere fraudolento con i più deboli e le sue paure... veramente meschine in altri personaggi, Quindi non ho potuto mettere una figura che fosse solo lui, ma ho cercato di mettere alcune sue caratteristiche in altri personaggi del romanzo, perché c'era un motivo di spazio.
Grazie.
Grazie a te. Matteo, adesso appena troviamo Riccardo, rispondo alla tua domanda. Non mi dimentico, perché questa è da illustratore, perché le illustrazioni sono di Riccardo Ambrosi. Appena mi risponde Riccardo, Matteo... Dove sei, Matteo? Ok, vai.
Mi chiamo Laila.
Laila?
E come la sua esperienza personale ha influenzato la trama e i personaggi?
Non lo so se la mia influenza personale ha influenzato direttamente la trama. Ti posso dire in generale che le trame sono sì influenzate da qualcosa che tu vivi, ma non per forza le metti volontariamente o in maniera conscia. Sicuramente alcune mie paure, alcune mie sensibilità su alcuni argomenti sono entrate, ma non perché me lo sono imposto, perché mentre la storia mi veniva in mente, mi venivano in mente alcune cose, no? Ad esempio, nell'addio mi è venuto in mente la mia voglia a volte di andarmene via da dove sto, ma il fatto che se dovessi andarmene via, un pezzetto del mio cuore resterebbe sempre lì, no? Quindi no, io non metto volontariamente le mie esperienze, ma dato che quando scrivi e devi rendere appunto verosimile una storia, ci metti qualcosa di conosciuto, di vissuto, entrano alcune sensazioni o alcune emozioni, alcune paure, alcune gioie, non perché tu dici adesso ce le metto, ma perché fanno parte di una qualcosa che conosci, che hai sperimentato e che ritrovi poi mentre caratterizzi qualcosa.
Grazie.
Sono stata chiara?
Sì.
Dimmelo, Speriamo che Riccardo risponda, se no ti mando la risposta, perché davvero, Matteo, non è che non voglio dartela, è che non so perché ha lavorato solo su quei colori. Cioè, io so che lui lavora moltissimo, Riccardo, su due colori, sul nero e sul bianco. Sul giallo so che l'ha usato come motivo di luce, al punto che la scena in cui c'è la conversione del principe è tutta gialla la palestra, no? Sul viola non so se gliel'abbiano detto dalla casa editrice o se l'ha scelto lui, quindi mi piaceva poi più o meno la risposta è questa, no? Però se riusciamo a trovare lui che ci dà una risposta più tosta e più puntuale, mi piacerebbe. Come ti chiami?
Mohamed.
Me l'hai detto prima anche forse.
Quali sono, oltre a Manzoni, altri suoi modelli letterari?
Ti dico qual è il mio autore preferito in assoluto? Niccolò Ammaniti. Lo conoscete Niccolò Ammaniti?
No.
Io non ho paura. Hanno fatto anche un film. Io non ho paura, potete leggerlo tranquillamente. Mi piacciono gli autori, Manzoni mi piace per tutto quello che ci ha messo dentro, mi piacciono gli autori che riescono ad affrontare temi importanti, lasciandosi permeare a volte anche dall'ironia, e senza appunto nascondersi dietro i fili d'erba. E Ammaniti un po' fa questo, cioè racconta, tra l'altro parla moltissimo dei ragazzi, degli adolescenti, e lo fa senza nascondere la realtà, senza edulcorarla, ecco, senza avere sempre quel buonismo di fondo che si cerca molto spesso, soprattutto nella letteratura per ragazzi, ma che non sempre è utile. Quindi lui, e poi vabbè, poi mi piacciono i giallisti italiani. Mi piace Maurizio De Giovanni, mi piace Loriano Machiavelli, mi piace Marilu Oliva, Margherita Oggero, Valerio Varesi, mi piacciono tanto.
Grazie.
Grazie a te. Bruno Morchio, un altro che mi piace molto. Bruno Morchio è un altro che ha fatto anche qualche libro che potreste leggere come giallo.
Luigi.
Luigi, ciao Luigi.
Ciao. Qual è stato il suo libro preferito che ha scritto?
Il libro preferito che ho scritto, caspita, questo è difficile perché ad ogni libro c'è un aneddoto che mi collega. Forse quello che proprio amo particolarmente è Fuori dal branco, perché è un libro con tante voci. In questo momento ti direi Il cuore in guerra, ma perché è l'ultimo nato e quindi non so ancora dove mi porterà, perché essendo appena uscito sto iniziando adesso a capire come rispondono i lettori, ma anche quello che mi ha dato questa scrittura. E quindi quello preferito è Per il piacere della scoperta di dove mi porterà questo libro. Grazie.
Grazie ragazzi. Per inciso, chi di voi per caso ha letto o ha visto il film Io non ho paura? Ecco, allora guardatelo o leggete il libro o guardatevi il film se volete rimanere in sospeso col fiato così
fino alla fine.
Tutto il tempo fino alla fine. Film meraviglioso, libro meraviglioso, film meraviglioso.
E poi cercate di capire quali sono le analogie e quali invece i cambiamenti che sono stati fatti nella pellicola, perché il linguaggio cinematografico per forza è un po' diverso da quello letterario.
A proposito poi di libri che sono stati proposti e all'inizio sono stati un po' snobbati, credo che sia uno dei libri più venduti al mondo, la saga di Harry Potter. All'inizio era stato proposto a una casa editrice
14 l'hanno rifiutato.
Che 14 case editrici l'hanno rifiutato, finché poi la Rowling ha trovato chi gliel'ha pubblicato. Pensate quanto si stanno mangiando ancora, non le mani ma le braccia intere, quelle case editrici che hanno detto no, questa storia tutto sommato non ci interessa. Milioni di copie di libri venduti. Chi vuole fare ancora? Credo che abbiamo ancora proprio una spicciolata di minuti, però ecco, ancora due ragazzi ce li
abbiamo.
Matteo,
se non chiama ti mando la risposta, dammi bene la domanda, eh. Anche tu devi fare una domanda. Fai gli scherzi al tuo amico. Ciao. Tu sei?
Laura.
Comunque voi restate fuori dalle inquadrature, perché io vedi che ho messo giù che non posso andare più avanti di qua. Laura, sì.
Qual è il personaggio a cui tiene di più?
Nel libro Il cuore in guerra, Lorenzo, come dicevo prima, il tuo compagno, perché è quello che proprio va avanti e dice anche se sbaglio pago io, ma voglio capire che cosa è successo. Quella che mi fa più tenerezza è Ginny.
Mi chiamo Luai. Nella sua vita ha incontrato situazioni analoghe a quelle descritte nel libro.
Analoghe a quello che scrivo, la prepotenza? Se ho incontrato prepotenti, tanti. Se ho incontrato manipolatori, anche, purtroppo. E i manipolatori sono i peggiori perché fanno credere che vada tutto bene. Però ho anche trovato chi a me ci teneva o chi ci teneva all'amicizia ed era pronto a difendere gli amici. Però io non ho vissuto una situazione come quella di Nuro, come quella di Siam, no. Però un amore non corrisposto piuttosto che un prepotente che ti fa paura, o peggio ancora, ecco, il manipolatore o l'ipocrita, gli ipocriti ne ho trovati tanti, sì. Però ho anche trovato tanta gente, si può dire buona è un po' riduttivo, tanta gente che crede in quello che fa.
Mi chiamo Silvia. Qual è per lei il messaggio più significativo tra quelli presenti nel suo libro?
Hola. Sai che cosa? Io non credo mai di mandare dei messaggi, perché alla fine non sono nessuno per mandare un messaggio, no? Spero di lanciare delle riflessioni, e allora spero che la riflessione più forte che arrivi sia quella di non avere paura, di non avere paura anche quando sembra che tutto il mondo ti crolli addosso, anche quando tutti ti fanno sentire sbagliata o sbagliato. Quello di non avere paura, se non stai facendo del male ad altri, a portare avanti le tue idee, ma anche a portare avanti o avere, non avere paura di chiedere aiuto se hai bisogno. Spero che sia questa la cosa che possa più emergere dal cuore in guerra.
Grazie.
Grazie a te. Ti chiami?
Sofia.
Sofia.
Perché ha fatto questa scelta del diario che dà voce a punti di vista diversi?
No, più che un diario, perché il diario sarebbe scritto dalla stessa persona con caro diario, è come se fosse una scansione temporale di vari atti, come se fossero gli atti di uno spettacolo. Su date, va bene, quindi che potrebbe essere diario. Su voci diverse perché mi interessava e mi piaceva, ma mi piace in generale, dare tutti i punti di vista. Così che tu, lettore, sappia quello che pensano tutti i personaggi. E tu abbia un quadro totale, ma raccontato in qualche modo dal punto di vista del personaggio che è al centro. Perché se io avessi raccontato solo il punto di vista di Lorenzo, tutti avrebbero sposato il suo punto di vista, che per carità può andare bene, ma è un punto di vista. Se avessi raccontato solo quello di Rudy, tutti avrebbero detto è il suo punto di vista, quindi magari non l'avresti amato, perché lo vedi, lui è anche volgare quando parla, hai visto che proprio le parole sono diverse a seconda del personaggio. O magari avresti detto però lo giustifico per questo, cioè io volevo darvi tutto quanto, i personaggi sono così, questo è Rudy, non cambia, questo è il principe, cambia ma è questo, questa è Nura, e tu poi puoi capire che cosa sta succedendo, ma secondo tutte le dinamiche. Per questo il fatto del diario era più che altro la scansione temporale che veniva data anche nei Promessi Sposi. Grazie a te.
Penne d'Oca, intervista agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.